Abbiamo poc'anzi introdotto il concetto di probabilità relativa. Ricorderete infatti che l'assioma A4 di Kolmogorov consiste nella definizione della probabilità relativa. Nella slide 218 vedete questa definizione con a sinistra il definiendum. E a destra del segno di uguale per definizione trovate il definiens. La probabilità di A dato B, si legge così, quel simbolo che trovate sulla sinistra, è uguale alla probabilità di A e B fratto diviso la probabilità di B. Ovviamente occorre che la probabilità di B al denominatore sia diversa da zero, altrimenti questa espressione non ha alcun significato aritmetico. Per il caso in cui P di B è uguale a 0, si entra in una zona molto complicata che per fortuna non dobbiamo visitare. A4 dunque definisce la funzione di probabilità relativa, che trovate il simbolo a pagina 219 delle slide, che è P di puntino, dato puntino. E la definisce nei termini della funzione di probabilità assoluta P. Se volete, P di puntino. Ora, l'enunciato B alla destra del simbolo sbarra verticale nell'espressione P di A dato B, quel B che trovate alla destra del simbolo verticale, della sbarra verticale, è detto condizione B. Cosicché noi possiamo leggere P di A dato B in questo modo, probabilità di A data la condizione B. Le probabilità relative dunque per questa ragione sono spesso chiamate probabilità condizionali. Useremo queste due espressioni, probabilità relative e probabilità condizionali, come equivalenti. Finalmente siamo arrivati in dirittura d'arrivo e la nostra dirittura d'arrivo è data da alcuni teoremi della teoria delle probabilità. Per vostra fortuna non sono dimostrati, diciamo così, almeno in queste slide, però consiglio a tutti di andare a sbirciare su Wikipedia o su qualche manuale elementare la dimostrazione di questi teoremi, perché è molto semplice e illuminante e anche bella da vedere. Ok. Alcune proprietà delle probabilità assolute sono formulate nei teoremi 8.1, 8.2, 8.3 che trovate nella slide 221. Questi teoremi hanno un nome. Per esempio, la probabilità della negazione. La probabilità di non A, dice, è uguale a 1 meno la probabilità di A. Quindi la negazione ha come probabilità il complemento dell'enunciato di cui è la negazione. Molto difficile da dire, invece è comprensibile che P di non A è uguale a 1 meno P di A. Ora, questo teorema è noto a tutti, nel senso che se tutti noi sappiamo fare questo genere di calcolo e abbiamo intuizioni di questo tipo. Esempio. Qual è la probabilità che piova domani? È il 30%. E la probabilità che non piova? È il 70%. Perché 70% più 30% danno 1. L'idea è proprio questa, che la probabilità di un enunciato più quella della sua negazione dia 1. Cioè sia una probabilità del 100%. Se qualcuno dicesse che attribuisce una probabilità del 30% all'ipotesi che domani piova e del 10% all'ipotesi che non piova, resteremmo sorpresi. Ma resteremmo sorpresi anche se dicesse 30 piove e 95 non piove. C'è qualcosa che non quadra. La probabilità di un enunciato più la probabilità della sua negazione debbono dare il 100%. 100% che, come sapete, vuol dire 100 fratto 100, cioè 1. Dall'8.1 noi dimostriamo un teorema sulla probabilità massima. Ricordate che l'assioma, uno degli assiomi, il primo, riguardava la probabilità minima, che è 0. e dicevo, guardate che la probabilità di qualunque enunciato è positiva, o meglio, è non negativa, maggiore o uguale a zero. Questo teorema è un po' la controparte di quell'assioma per la probabilità massima e ti dice che la probabilità massima di un enunciato A è 1. Tutti gli enunciati hanno una probabilità inferiore o uguale a 1. Non puoi mai attribuire a un enunciato una probabilità, che so, del 110%, perché sarebbe 110 fratto 100 uguale 1,1. Impossibile. Abbiamo studiato anche un assioma sulla probabilità delle verità logiche. Beh, l'8.3 ci dice qual è la probabilità di una falsità logica. Se A è una falsità logica, allora la probabilità di A è 0. Notate che questi teoremi, il primo deriva dagli assiomi, il secondo di questi teoremi deriva dagli assiomi dal primo, il terzo deriva anch'esso dagli assiomi e da 8.1. Senza trovare nemmeno le dimostrazioni sulla dispensa, potete in un certo senso ricostruirle da soli. Adesso, questi teoremi che seguono sono tutti molto graziosi e intuitivi, ma devo dire la verità, hanno un carattere preparatorio al teorema che veramente ci interessa, che è il teorema di Bayes. Queste sono le tappe verso il teorema di Bayes. E tuttavia queste tappe hanno un interesse intrinseco, perché mostrano ancora una volta come non solo gli assiomi, ma anche i teoremi del calcolo delle probabilità danno per assodati, partono dalle regole logiche, dalla logica del linguaggio enunciativo. Quindi tutti i connettivi, i simboli di verità e la proprietà semantica di verità logica, i simboli di implicazione hanno un posto nel calcolo delle probabilità. Abbiamo visto già quelli di verità logica, di falsità logica e di incompatibilità logica. Adesso vediamo come nel calcolo delle probabilità entrano anche le freccette grasse, doppie, direzionali e bidirezionali, vale a dire l'implicazione logica e l'equivalenza logica. Ecco l'8.4. La probabilità di enunciati equivalenti. Se A e B sono logicamente equivalenti, allora la probabilità di A è uguale alla probabilità di B. Beh, questo è di una intuitività luminosa. Ci dice che se due enunciati dicono la stessa cosa perché questo significa essere logicamente equivalenti, allora il nostro grado di fiducia, cioè la nostra probabilità attribuita all'uno e all'altro, devono essere identiche, perché A e B dicono la stessa cosa. Quindi dobbiamo, se crediamo al 90% che Giovanni ama Maria, crediamo al 90% anche che Maria è amata da Giovanni. Più fine è l'8.5, probabilità di conseguenze logiche. Se A implica logicamente B, allora la probabilità di A è minore o uguale a quella di B. Perché? Ma perché B, essendo una conseguenza logica di A, è vero in tutti i mondi possibili in cui è vero A e forse anche in altri mondi. Quindi è vero in più mondi, o almeno tanti mondi quanti, è vero in più mondi di A e quindi deve avere una probabilità maggiore, o almeno non minore. Non sono così sciocco da pensare che 8.6 e 8.7 siano teoremi probabilistici dal contenuto immediatamente chiaro e intuitivo. E questo è il bello delle teorie assiomatiche. Da un lato dimostrano cose che riteniamo ovvie, che sapevamo già, il teorema di Pitagora lo sapevano già prima della sua dimostrazione, ma le dimostrano. E poi dimostrano anche proprietà e teoremi, appunto, che sono tutt'altro che ovvi. L'8.6, 8.7 paiono ovvi a me, che ho passato alcuni decenni dentro la teoria della probabilità, magari a voi no, ma bisogna impararli lo stesso, perché servono per il teorema di Bayes e sono anche un utile esercizio di lettura. Proviamo a leggere la regola di moltiplicazione, chiamata così perché il termine destro dell'uguaglianza è un prodotto noi dobbiamo scoprire qual è, calcolare la probabilità di A e B. E diciamo che è uguale alla probabilità di A, dimostriamo che è uguale alla probabilità di A moltiplicata per la probabilità di B dato A. In termini generali, la probabilità di una congiunzione è uguale alla probabilità del primo congiunto moltiplicata per la probabilità del secondo dato il primo. Ma anche possiamo rovesciare il tutto, come vedete nella clausola II, nella clausola 2 di 8.6, e leggo la formula senza citare i simboli, la probabilità di una congiunzione è uguale alla probabilità del secondo congiunto moltiplicata per la probabilità del primo dato il secondo. Vi invito ad osservare che le clausole I e II di 8.6 ci permettono di dire che i termini di destra delle due righe sono tra loro uguali, perché sono entrambi uguali a P di A, alla probabilità di A e B. Questa uguaglianza tra i termini destri è estremamente graziosa perché ci porta a un passo dalla dimostrazione del teorema di Bayes. Dato questo indizio, sono sicuro che alcuni di voi si divertiranno a dimostrarlo. Il principio della probabilità totale, diciamo che è un po' una sfida a leggere, è lungo, in realtà è anche semplice, 8-7, leggiamo solo la prima. La probabilità di A è uguale alla probabilità di A e B più la probabilità di A e non B. La clausola II è un po' più lunga e la lascio alle vostre capacità di lettura, ma la cosa importante è la capacità di leggere ad alta voce una formula senza bisogno di indicarla col dito, perché questo bisogna essere in grado di fare. E infine il valore massimo della probabilità delle congiunzioni. Questa è una regola invece che dovrebbe essere intuitiva, per me lo è, per chiunque abbia un po' di familiarità col calcolo delle probabilità, ma gli psicologi cognitivi hanno inventato degli esperimenti molto sadici in cui si vede che un mucchio di studenti universitari, questi sono i soggetti, sbagliano clamorosamente su questi teoremi, questo in particolare, e violano principi base della teoria delle probabilità. Vediamo l'8.8, che è appunto la proprietà incriminata. Dice che la probabilità di una congiunzione è minore o uguale alla probabilità di ogni congiunto. Quindi, se io per esempio dico, invito i miei soggetti sperimentali a riflettere su tre enunciati: A, che vuol dire Linda è una bancaria, B, Linda è una femminista, e A e B, Linda è una bancaria e una femminista. Poi racconto una storia su Linda, che era una ragazza molto impegnata contro la guerra del Vietnam. Questo esperimento fu fatto molti anni fa e alla fine chiedo agli studenti, ai soggetti, se è più probabile affermare che Linda è bancaria oppure che Linda è bancaria e femminista. E quasi tutti hanno pensato che Linda sia femminista e allora dicono, beh, è più probabile affermare che Linda è bancaria e femminista. No, questo viola una legge generale della probabilità che una congiunzione è sempre meno probabile, o comunque non è mai più probabile dei suoi congiunti, perché una congiunzione dice più cose sul mondo. E più cose tu dici sul mondo rispetto ai congiunti, meno sei probabile. Le relazioni tra la probabilità delle disgiunzioni e delle congiunzioni sono due teoremi in 8-9 di inaudita eleganza. E la cosa che a me piace di più è il nesso che c'è tra questi due teoremi da un punto di vista, diciamo, simbolico. Tu ti convinci che I è vera, poi pigli tutte le O, ce n'è solo una, e la trasformi in E. Pigli le E e le trasformi in O, cioè scambi le E con le O. Salta fuori la seconda riga, che è ancora un teorema. E questo è uno di quegli aspetti di eleganza. Infine, ci dovremmo ora addentrare nei teoremi sulle probabilità relative. Vi dico che in parte sono un esercizio mnemonico di lettura, in parte sono interessanti e comunque sono l'ultimo sforzo prima di arrivare all'apoteosi di questo capitolo, che è il teorema di Bayes, ma ne parleremo la prossima puntata.